benvenuti a tutti. Siamo qui con Gad Lerner a parlare di un libro di cui tutta l'Italia sta parlando in questi giorni, un libro freschissimo di stampa di cui è stata chiusa, diciamo, l'ultima revisione quando erano già in essere queste restrizioni alle libertà personali, ma chi scrive un libro probabilmente non ne avrà tanto risentito. È un libro importante perché rimette in gioco in una maniera anche molto nuova, ma molto fedele anche a quella che è stata la nostra storia, il valore della resistenza e le vicende dei partigiani italiani. E Gad ha raccolto molte testimonianze, però il libro fa parte di un progetto molto complesso che non è solo un libro, ma ci sono anche delle testimonianze filmate. E volevo sapere un attimino da lui, intanto molte congratulazioni, ma volevo sapere anche un pochino da lui perché questa operazione, che cosa avevi in cuore quando l'hai messa in opera.
Buongiorno a tutti e grazie di questa ospitalità. L'idea non è stata mia, l'idea è stata di Laura Gnocchi, mia coautrice, partner in tante imprese televisive e giornalistiche, per 10 anni è stata anche la direttrice del magazine Il Venerdì di Repubblica, figlia e nipote di partigiani in Liguria, la quale da tempo maturava l'idea di raccogliere le testimonianze di tutte le partigiane e i partigiani viventi, che per fortuna sono ancora tanti, molti dei quali, siccome non erano comandanti, non hanno avuto ruoli di primo piano, erano giovanissimi per lo più ai tempi della Resistenza, rischiavano di portarsi via la memoria della loro scelta e di quello che hanno fatto. Siamo andati a incontrare la presidente nazionale dell'ANPI, Carla Nespolo, e ci siamo resi conto che effettivamente mancava. Gli archivi dell'ANPI e degli istituti storici della Resistenza sono ricchissimi, ma ahimè un po' disordinati, e soprattutto questo censimento che potesse dare vita a un memoriale, vi confesso che io avevo presente quando siamo andati a fare questa proposta il lavoro di Yad Vashem a Gerusalemme, dove non soltanto si sono raccolti, ahimè, i nomi degli sterminati e le loro biografie, ma si è sviluppata una ricerca di testimonianze filmate che ormai ha raggiunto l'ordine delle centinaia di migliaia dei sopravvissuti. E la possibilità che questi filmati vengano messi a disposizione e dei ricercatori storici e dei cittadini che vogliano rendergli omaggio anche attraverso un portale internet, quindi con la possibilità di accedervi ciascuno da casa propria e nello stesso tempo di dare vita a un luogo anche fisico, penso alla Sala delle Rimembranze che si trova alla fine del percorso di Yad Vashem, ci sembrava che se lo meritassero anche coloro ai quali dobbiamo la liberazione e la nascita della Repubblica e della Costituzione antifascista. E dunque abbiamo avuto l'appoggio pieno, la lettera di accredito e la collaborazione dell'ANPI con la sua anagrafe. Abbiamo cominciato a raccogliere un gruppo di volontari, giornalisti e non, filmmaker naturalmente. Lo SPI-CGIL, il sindacato pensionati della CGIL, ci ha fornito un minimo finanziamento, sto parlando di cifre esigue, 20.000 euro con i quali abbiamo retribuito alcuni giovani filmmaker, abbiamo pagato loro dei rimborsi spese, mentre tutto il nostro lavoro ovviamente si svolgeva a titolo gratuito, e così nel giro di poco più di un anno siamo arrivati a raccogliere circa 420 testimonianze, che sono già un numero significativo. Il lavoro si è fermato per colpa dell'epidemia che ha colpito in maniera particolare gli anziani, come purtroppo ben sappiamo, ma confidiamo di poterlo riprendere anche se abbiamo perduto e ogni giorno che passa perdiamo dei protagonisti. È anche una corsa contro il tempo la nostra. Dunque abbiamo già centinaia di ore di testimonianze filmate, che speriamo possano entrare presto in un portale internet e anche nel luogo fisico. Si parla del Museo Nazionale della Resistenza dell'Estria a Milano, la sede dell'AMPI, la sede nazionale dell'AMPI a Roma si offre provvisoriamente per costruire anche appunto il memoriale. Nel frattempo, in occasione del 75esimo anniversario della Resistenza, è andato avanti il progetto di realizzare una sintesi televisiva di queste nostre interviste, ma siccome lo spettro delle esperienze è così vario, così largo, ritenevamo utile anche farne una sintesi in un libro. Abbiamo tra quelle 420 selezionato con fatica, devo dire, perché sono tutte storie non soltanto emozionanti ma anche piene di retroscena, testimonianze inedite su vicende storiche di grande importanza. Abbiamo selezionato 50 storie tra le 420. I 420 sono tutti riportati in appendice e questo è il libro che abbiamo realizzato e che devo dire ci ha molto insegnato ed emozionato.
Senti Grad, e questo libro tu lo vedi come un'anticipazione, come un campionamento del lavoro o come una selezione?
Io...
Tutto ciò poi è destinato ad andare avanti, è un progetto questo, non è solo un libro, solo un film, è giusto?
È un lavoro che non si ferma. So tra l'altro che Liliana Picciotto Fargion del Centro di Documentazione Ebraica di Milano sta svolgendo un lavoro analogo sui partigiani ebrei e quindi siamo d'accordo con lei di far confluire le forze e naturalmente i materiali che anche il CDEC ha già raccolto o che raccoglierà, speriamo che possano entrare a far parte. Già in questo libro ci sono le testimonianze e di alcuni partigiani ebrei e anche mi hanno molto commosso di staffette e gappisti, combattenti, i quali ci hanno raccontato che la loro scelta maturò fin da bambini nel 1938, 5 anni prima dell'8 settembre 43, di fronte alle leggi razziali che avevano visto cacciati dalle scuole del regno i loro compagni di banco, i loro compagni di classe ebrei. Sono toccanti queste testimonianze. Dicevo che scorrere le pagine del nostro volume consente anche di vedere che la resistenza non è stata soltanto la resistenza armata dei partigiani combattenti, ma ha coinvolto i militari che si sono rifiutati di indossare la divisa della Repubblica di Salò o addirittura dell'esercito tedesco, una resistenza silenziosa delle donne che ha avuto un ruolo fondamentale senza cui non sarebbe stato possibile allargare questo movimento. Ci siamo resi conto che le sue dimensioni territoriali vanno molto al di là del solo Nord Italia come a lungo si era pensato e in questo senso speriamo di avere in qualche modo anche fornito un esempio, un codice di comportamento di persone che hanno compiuto una scelta esistenziale molto pericolosa, che si sono rese protagoniste di episodi spesso di eroismo inconsapevole. Ci sono anche le testimonianze, ahimè, di chi è sopravvissuto agli eccidi, alle stragi che hanno funestato quei 20 mesi che vanno dall'8 settembre 43 fino al 25 aprile del 1945. Quindi sono tante resistenze che troviamo nel libro e troviamo, se permettete, anche biografie molto semplici di persone che poi sono tornate a una vita umile. Quasi tutti quelli che siamo andati a intervistare li abbiamo incontrati nel tinello di umili case popolari dopo vite faticose. Altri in case di riposo, solo qualcuno in alloggi borghesi, ma andiamo appunto dagli operai agli intellettuali in una pluralità che ha qualche cosa però che li tiene uniti anche in tutti i lunghi anni, 75 anni successivi, e cioè il fatto che si sentono ancora oggi tutti quanti partigiani.
Gad, intanto ancora congratulazioni per il libro. Io lascio la parola ai colleghi della redazione, a Daniel Reichel, ad Amas Mulevic e ad Atreves, ma credo che sia doveroso anche aprire un discorso fra il ponte che in questa emergenza, in questi giorni, si è creato fra la chiusura del tuo libro, la vigilia del 25 aprile e la situazione dell'Italia di oggi. Questa stessa generazione di cui tu racconti la gioventù, di cui tu racconti le speranze, di cui tu racconti le tensioni, nel momento di fare le proprie scelte nel 43, negli anni della Resistenza, è la stessa generazione che oggi viene messa in gioco quando l'Italia si ferma a riflettere su se è stata capace, a domandarsi se è stata capace o no di tutelare i propri vecchi. È la stessa generazione che oggi è minacciata da una situazione sanitaria disastrosa, che vede l'Italia in testa alle classifiche mondiali dei luoghi più pericolosi del mondo e forse anche peggio amministrati del mondo. E tu, da giornalista, contemporaneamente hai parlato per certi aspetti delle stesse persone in due epoche diverse, perché ti sei anche occupato di questo. Credo che i colleghi vogliano interrogarti un pochino, sapere che collegamento vedi fra un capitolo della nostra storia e la nostra storia come la stiamo vivendo oggi. Daniel, vuoi...
Beh, direi a questo punto la domanda già c'è, ti girerei la domanda su questo, sia sui collegamenti tra questo passato e questo presente, sia come, se tra le domande insomma che hai fatto a loro, come vivono l'idea della resistenza, della liberazione oggi, cioè nel senso come vedono che viene vissuta anche questa idea che viene un po' sfilacciata, se ne avete parlato.
La nostra introduzione, Laura ed io, l'abbiamo voluta intitolare Il sesto senso del partigiano, perché queste testimonianze risultano scomode e anche antipatiche in un'Italia contemporanea in cui ha prevalso il senso comune, ma basta occuparsi di queste storie, sono superate, queste sono figure anacronistiche. E invece da parte di questi bellissimi vecchi emergeva continuamente il bisogno di esprimere un avvertimento, come dei rabdomanti che sentivano nell'aria ritornare alcune forme di nazionalismo, di razzismo, di maschilismo, di militarismo, anche di culto dell'uomo forte, che ahimè gli erano familiari e che volevano essere scomode, volevano essere testimonianza scomoda anche sul presente. In questo senso io credo che ci siano preziosi, perché esprimevano appunto la necessità ancora oggi di non dare per scontato che la democrazia è una conquista definitiva, che per la libertà bisogna saper scegliere, talvolta anche disobbedire, talvolta anche rischiare, e che questo non è soltanto faccenda dei loro anni lontani, ma è ancora faccenda di oggi. Io credo che la loro sensibilità ci sia oggi davvero istruttiva. Certo, le interviste si sono interrotte quando è scoppiata l'epidemia. Alcuni di loro li abbiamo perduti, anche persone di cui a Rai 3, a partire da lunedì 27 aprile, trasmetteremo la testimonianza. Due di loro sono scomparsi proprio in questi giorni. ma c'era un bisogno di rilasciare questa ultima testimonianza. Quando andavamo a incontrarli, spesso accanto a loro c'erano i figli e i nipoti, i vicini di casa, e erano entusiasti di poter finalmente lasciare questo ultimo ricordo, anche nella consapevolezza. Pensate che abbiamo intervistato due persone di 102 anni, diversi centenari, alcuni tra l'altro, dicevo, per lo più era la base della resistenza perché erano giovanissimi, ma alcuni erano comandanti, vicecomandanti, alcuni decorati con medaglia al valor militare, tutti portatori di questo bisogno che si tramandasse non solo la loro esperienza, non è soltanto un racconto biografico, ma è proprio l'insegnamento del perché delle volte devi scegliere. E l'Italia di oggi, diceva bene Guido, vive la necessità, vive un'ansia di liberazione, viviamo una sorta di reclusione collettiva e un bisogno di spirito di resistenza.
Adam?
Sì, la mia domanda è questa. Quanti fra gli oltre 400 che avete intervistato poi erano già o sono comunque testimoni attivi, per dire partecipano al 25 aprile, partecipano all'iniziativa dell'Ampi, e quanti invece avete dovuto far tirar fuori dal cassetto storie, racconti e memorie che abitualmente se no non circolavano fuori dalle mura di famiglia, di casa?
In questo momento non saprei farti delle percentuali. È ovvio che siccome siamo passati attraverso l'anagrafe dell'Ampi e quasi sempre ci hanno accompagnato in giro per l'Italia i responsabili provinciali dell'Ampi in queste visite, è ovvio che molti di loro erano ancora attivi nella testimonianza partigiana. Ma è interessante constatare intanto uno spirito di modestia, per cui anche chi poi ci ha raccontato episodi spericolati, rischi personali assunti, torture subite, compagni e familiari trucidati, non gli sembrava di meritare un palcoscenico, una ribalta, una modestia straordinaria. E poi, effettivamente, Adam, ci sono anche persone che con franchezza ti dicono: io l'ho pagata cara questo orribile luogo comune secondo cui il partigiano dopo sarebbe stato un privilegiato, ne avrebbe tratto dei vantaggi, è smentito da quegli operai che hanno subito licenziamenti politici, da persone a cui è stato contestato il diritto all'assegnazione della casa popolare nell'immediato dopoguerra. Io sono stato a Ancona a intervistare, tra l'altro, un decorato di medaglia d'argento, Paolino Orlandini, comandante di una brigata, ferito due volte, l'ultima delle quali addirittura il 29 aprile, due ore prima della resa tedesca vicino a Mestre, lui che era partito dalle colline marchigiane nella sua resistenza, il quale vive da solo in un alloggio più che modesto, che gli è stato contestato perché non è giusto dare la casa al partigiano. Ecco, c'è anche questo. Poi, naturalmente, ci sono invece personalità che hanno svolto ruoli di primo piano nella vita pubblica, ci sono intellettuali, penso a Gastone Cottino, torinese, accademico dei Lincei, a lungo preside della Facoltà di Giurisprudenza di Torino, matrice liberale, la sua resistenza, eredità di Gobetti e poi guida trovata in Franco Antonicelli, ed è quella borghesia illuminata che spesso è stata guardata con antipatia perché non ci si spiegava come mai potesse instaurare un rapporto col mondo operaio della loro città, quasi fossero dei traditori di classe. Ecco, seguire una biografia come quella di Gastone Cottino ti spiega questa, tra virgolette, stranezza? Del resto a Torino abbiamo incontrato anche l'avvocato Bruno Segre, che voi ben conoscete e che a sua volta è l'espressione di questo mondo. Un mondo che però si incontra con quello dei più poveri e dei più umili, tanti, tanti operai e contadini. Non vi dico cosa sono stati i racconti sulle campagne, dei mezzadri, cioè di coloro per i quali la lotta per la libertà era naturalmente intrecciata con la lotta contro la povertà, contro la fame, contro il fatto di avere due o tre paia di scarpe per 7-8 fratelli e doversele scambiare quando si andava in paese e doversi togliere veramente il pane di bocca per poter offrire rifugio o ai partigiani o ai prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento.
Ada?
In realtà vorrei riportarti, Gad, un attimo al momento che stiamo vivendo, nel senso che quello che stai raccontando anche a livello di povertà, impoverimento, di sacrificio, anche se in maniera molto diversa, riporta un po' quello che stiamo vivendo oggi. Lì c'è stato un lavoro di, come dire, ricostruzione che poi è andato a sfociare in una Costituzione che è una delle Costituzioni più belle del mondo. E mi chiedevo se in questo periodo in cui siamo di nuovo in una situazione molto difficile, anche se ovviamente molto diversa, tu vedi un qualche movimento di ricostruzione e dove pensi che possa portare?
Per risponderti devo tornare alle loro testimonianze, le quali solo in parte, come dire, registrano questo spirito di ricostruzione come un momento felicemente vissuto. Dalla intellettuale Laura Wronowski, nipote di Giacomo Matteotti, che quindi diciamo era suo zio, era marito della sorella di sua madre, e che quindi diciamo antifascista dal principio, combattente, una di quelle donne che non hanno fatto solo le staffette, a parte il fatto che tutte ci hanno spiegato che fare la staffetta era rischiosissimo, a volte più rischioso che combattere in montagna, ma lei invece proprio adoperava anche il mitra, per intenderci, ha partecipato a dei combattimenti, e che ti racconta un disincanto, una delusione per il fatto che appunto i partigiani sono stati messi in cattiva luce anche nel dopoguerra, e lei ravvisa ancora nell'Italia di oggi una quiescenza, un desiderio di delegare ad altri il comando e il pensiero, che spiega anche il consenso avuto dal fascismo. Ma da lei fino a coloro che ti parlano della resistenza tradita, insomma, e altri ancora che ti raccontano le vicissitudini giudiziarie dovute agli episodi della guerra partigiana, quando scoppiò in Italia negli anni 50 una contrapposizione ideologica, la cosiddetta guerra fredda, e cominciarono i processi ai partigiani. Ho intervistato anche alcuni che sono andati latitanti in Cecoslovacchia, ho intervistato il comandante Diavolo, il mitico sindaco di Correggio, che ha compiuto 100 anni da poco, Germano Nicolini, il quale ha passato 10 anni in carcere, accusato ingiustamente di avere ucciso il parroco di Correggio nell'immediato dopoguerra, poi riconosciuto pienamente innocente, ha ricevuto telefonate, poi incontri dai presidenti della Repubblica, gli hanno dato la medaglia, ma insomma è uno che l'ha pagata cara. Quindi non è stato facile misurarsi con la memoria della resistenza allora. Così come oggi io credo che l'avvertimento di cui vi parlavo, il sesto senso che li ha portati a dirci state attenti perché è una pianta infestante il fascismo, non è vero che appartiene solo al passato, lo abbiamo visto anche nelle reazioni all'epidemia, quel bisogno di attribuire subito la colpa a un complotto. Quante volte mi sento dire in questi giorni è tutta colpa di Bill Gates che ha messo in giro lui il virus perché così poi vuol far soldi con il vaccino, oppure gli altri che ti dicono la Cina e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cospirazionismo che serve a rimediare, mi sembra, la evidente sconfitta dell'ideologia sovranista di fronte alla pandemia, perché è evidente a tutti che qui i confini non reggono, che non puoi difendere una nazione a scapito delle altre, che o ci salviamo tutti insieme o non si salva nessuno.
Gad, io intanto vorrei ringraziarti molto per averci dedicato un poco del tuo tempo, ma vorrei anche ringraziarti per aver scritto questo libro.
Scusa se ti interrompo, Guido.
Certo.
Se siamo in conclusione, mi piacerebbe raccontarvi una storia ebraica.
Certo.
Nel libro c'è una figura che non sono sicuro voi conosciate, ma forse mi sbaglio, che è la storia di Gustavo Ottolenghi, che oggi vive a Sanremo, relativamente giovane nei nostri canoni, perché non ha ancora compiuto 90 anni, e questo perché Gustavo ne aveva soltanto 11 di anni nel 1943, quando era fuggito da Torino perché suo papà, vice comandante della polizia municipale, era stato espulso per le leggi razziali. Il papà è ebreo, la madre no, e quindi loro non erano iscritti alla comunità ebraica, si sono rifugiati nel Monferrato, ma a un certo punto, minacciati perché era un nucleo ebraico abbastanza conosciuto, il padre li chiama in cucina e gli dice: dobbiamo prendere una decisione difficile, dobbiamo separarci perché così abbiamo più probabilità di sfuggire alla deportazione. La mamma andrà con questa brigata, io torno a Torino nel CLN, e tu, Gustavo, bambino di 11 anni, ti affido a un'altra brigata, conosco il comandante, obbediscigli e fai quello che lui ti dirà. Se sopravviveremo, finita la guerra, diamoci un appuntamento, ci ritroveremo a Torino in Piazza Castello sotto il monumento al Duca d'Aosta. Speriamo, chi di noi ce la fa, di poterci rivedere lì subito dopo. Gustavo viene dotato anche di una pistola, la conserva ancora, fa la staffetta, fa la sentinella in cima ai campanili, vive momenti drammatici della guerra partigiana nel Monferrato, è tra con la brigata Monferrato, torna a Torino il giorno della liberazione e si mette lì sotto quel monumento mentre tutti gli altri festeggiano, lo invitano, dai vieni a casa mia, ti do da mangiare, ti fai finalmente un bagno. Lui no, resta lì. Passa un giorno, passa due giorni, aspetta il papà e la mamma, è terribilmente angosciato. C'è il meraviglioso momento nel quale prima torna il padre e poi torna anche sua mamma. Ma voglio raccontarvi questa sua storia anche perché Gustavo, che diventa medico radiologo e primario dell'ospedale di Sanremo, nel 1967 decide di partire volontario in Israele e combatte nella guerra dei sei giorni come medico nel Sinai, insieme a Zal, e anche lì vive un episodio assai curioso che mi ha raccontato, e questo nel libro non c'è, ma forse a Pagine Ebraiche può piacere, perché c'è un bombardamento che fa crollare una galleria sotto la quale si trovano diversi soldati israeliani e lui viene inviato lì dentro per cercare di portarli in salvo, raccoglie un ferito, lo tira fuori da questa galleria e poi la guerra finisce e lui va a Gerusalemme, dove riceve una convocazione che lo stupisce, perché viene convocato alla sede del Ministero della Difesa, dove ci sono Moshe Dayan e il capo di Stato Maggiore Isaac Rabin, che lo accolgono e gli dicono: si sieda qui, che adesso le offriamo una torta perché sappiamo che lei ha salvato uno dei nostri soldati. In quel momento entra con una torta in mano il soldato che era stato ferito nel Sinai e che Gustavo Ottolenghi aveva salvato e dice: eccomi, sono io, sono il cuoco dello Stato Maggiore di Zahar.
Bellissimo, bellissimo. Gad, in questo 25 aprile non ci saranno stendardi, non ci saranno sfilate, non ci saranno comizi. Poteva essere il 25 aprile dell'ultima delle sconfitte della nostra generazione, una generazione che non sempre ha saputo fare un buon uso dei valori della resistenza e che non sempre si è attrezzata soprattutto per tramandarli ai più giovani. E credo che il tuo libro invece sia un segno in contrario, un segno di speranza. Molte, molte grazie. Erano con noi in redazione Gad Lerner, naturalmente, Daniel Reich e Adam Smulevic ad Atreves, sono Guido Vitale, il direttore della redazione. Ringrazio tutti i colleghi per aver partecipato, è stato un momento di grande commozione e veramente molto emozionante. A tanti anni dalla resistenza abbiamo ancora qualche cosa da imparare e da raccontare da queste persone straordinarie e soprattutto dobbiamo rinnovare il nostro dovere di tutelarli nella società di oggi. Grazie Gad, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi.